File 35, pagina 231. Il giuramento di Ippocrate dei medici internati e i loro traumi e dilemmi. Tutti i medici prigionieri dei lager, in modo particolare a Birkenau, dove l'assassinio sistematico degli ebrei è un'attività svolta quotidianamente e in parallelo allo sfruttamento del lavoro forzato degli internati, si trovarono ad affrontare traumi e dilemmi morali particolarmente assillanti, tanto che i sopravvissuti ne rimarranno segnati a vita. Se Bianca Morpurgo non ha lasciato testimonianze scritte della sua esperienza concentrazionaria, Luciana Nissim, Sofia Safranov e Ruth Weidenreich hanno descritto nelle loro memorie le drammatiche condizioni in cui versava l'infermeria del campo femminile, le malattie da cui erano affette le prigioniere, in particolare la scabbia, la dissenteria, la tubercolosi e il tifo, e i pochi rimedi a disposizione per curarle, stante soprattutto la mancanza di igiene. I loro ricordi rievocano lo stesso orrore. Le baracche del Revier sono come quelle del Lager. Le malate giacciono in castelli a tre piani, su pagliericci senza lenzuolo, quasi sempre in due per lettino, spesso in tre e in quattro. Giacciono insieme, qualunque sia la malattia da cui sono affette, e le coperte sporche continuano a trasmettere la scabbia dall'una all'altra. Non c'è nessuna medicina al Revier contro la scabbia. Le malate si grattano furiosamente, sui segni di grattamento si impiantano le infezioni, i loro poveri corpi scheletriti sono spaventosi di croste e piaghe. Lucia Nissim. Io e Bianca Morpurgo fummo destinate a Revier, o lazzaretto di Birkenau, un ospedale da campo composto di una serie di baraccamenti e circondato di filo spinato. Quel giorno stesso raggiungemmo il nostro posto e rimanemmo terrorizzate dinanzi allo spettacolo che ci si offrì. Un ospedale quello? No, era un cimitero. Ci bastò mettere piede nella corsia per accorgersi che lì un medico non aveva ormai più niente da fare e che doveva cedere il posto al becchino. Quelle ammalate non erano che dei cadaveri viventi, quando erano viventi, degli esseri in cui non vi era più nulla di umano, all'infuori di un disperato sconforto dipinto sui volti macilenti ed esangui. Impossibile descrivere lo spettacolo di pietà e di orrore che presentavano quelle infelici. Erano tutte giovani donne dai 18 ai 25 anni, ma non avevano più un'età. Erano tutte coperte di ascessi, di ulcere, di eczemi purulenti, prodotti dalla scabbia. La loro pelle era una sola crosta. Sofia Safranov. Sono lucidi resoconti sulle condizioni sanitarie e sull'organizzazione medica ad Auschwitz secondo Birkenau, che esprimono tutta la frustrazione delle dottoresse internate e l'impotenza per non poter disporre di alcun mezzo, né medicine, né acqua potabile, né garze o strumenti di medicazione per curare efficacemente le malate. Del resto, agli ammalati non era prestato nessun aiuto. Chi non poteva farsi il letto rimaneva nel letto disfatto, chi non poteva mangiare da sé rimaneva a digiuno. Se qualche compagno più fortunato non si impietosiva, l'aiutava, e chi non poteva scendere dal letto per i bisogni corporali e si sporcava veniva lasciato nella sozzura spesso per intere giornate, ricevendo percosse e insulti in soprammercato. Cure mediche erano raramente ordinate e quasi mai eseguite. Un problema urgente e pietoso era costituito dalla mancanza di acqua potabile. Durante la notte non esisteva né luce né guardia. Gli agonizzanti gemevano per tutta la notte e la mattina si trovavano morti nel letto. Ruth van der Reich. I medici prigionieri esercitano sempre sotto la stretta sorveglianza dei dottori dell'SS, che detengono il diritto di vita e di morte su ogni paziente. Luciana, Sofia e Ruth ricordano la presenza del dottor Hans Wilhelm König, di cui conoscevano probabilmente solo il cognome, e del dottor Josef Mengele, che selezionano le malate da inviare alle camere a gas. L'ordine generale è quello di curare sommariamente coloro che hanno qualche possibilità di guarire in quelle condizioni e di dimetterle nel più breve tempo possibile per riassegnarle alle squadre di lavoro. Quelle che guariscono devono essere subito inviate al lavoro. L'ordine è che quando una paziente è sfebbrata da 3 giorni deve essere dimessa. Le dimettiamo che non stanno ancora in piedi, sono pallide, deboli, magrissime, ricominciano a lavorare nei vari commandos, uno più faticoso dell'altro, si trascinano per qualche tempo e devono tornare in Riviera. Tutte sappiamo che questa volta non se la toglieranno. Luciana Nissim. Le selezioni frequenti all'interno del Riviera gettano nella disperazione assoluta le pazienti segnate su una lista apposita che le dottoresse prigioniere sono obbligate a redigere. Come sottolinea Ruth Weidenreich, le ragioni della scelta delle condannate a morte potevano variare da condizioni oggettivamente gravi della loro malattia alla arbitrarietà più assoluta. Venivano scelte le malate troppo malandate di salute, o troppo deperite, o con ferite insanabili, o troppo vecchie, o troppo giovani, e le tubercolotiche, delle quali c'erano tanti casi sempre nuovi. Secondo le condizioni igieniche del campo, qualche volta venivano gassate anche tutte le affette di tifo petechiale o addominale, le scarlanitose e perfino le scabbiose, quando mancavano i medicamenti per combattere anche questa infezione così leggera. Spessissimo il medico si lasciava guidare nella sua scelta macabra da simpatie o antipatie personali e mandava alla morte una faccia che non gli piaceva, salvandone magari un'altra che aveva la fortuna di riuscirgli più piacente. I medici ebrei prigionieri di Auschwitz vivono una condizione estrema e psicologicamente devastante, difficile anche solo da immaginare per le responsabilità che pesano sul loro operato. Oltre ai limiti oggettivi già descritti, che di fatto li rendono impotenti a guarire le sofferenze dei pazienti, sono obbligati a compilare quotidianamente le liste dei malati con la consapevolezza che una diagnosi severa può essere una condanna a morte. Infine, diventano testimoni delle atrocità commesse dai medici nazisti, che effettuano inutili esperimenti sui detenuti e sulle detenute. Talvolta sono persino costretti ad assisterli durante la loro crudele sperimentazione, un'esperienza che li segnerà per sempre. I racconti di Sofia e di Ruth sono i più dettagliati, anche per la descrizione di aspetti particolarmente crudi che vengono inseriti nel racconto per far capire le terrificanti condizioni dell'infermeria e dell'ospedale di Birkenau. Curare le recluse appariva presto un'impresa disperata, considerata la penuria di medicinali e di attrezzature sanitarie. Inoltre i medici internati conoscevano la tragica sorte che le SS riservavano a chi non veniva dimesso entro pochi giorni e ritenuto in grado di riprendere il lavoro nel campo. Natalia Tedeschi, 22 anni, cugina di Giuliana Tedeschi Fiorentino, di cui parleremo nel prossimo capitolo, si rassegna a presentarsi all'infermeria solo quando non riesce più a camminare per l'infezione dovuta a una brutta vescica. Così ricorda le catastrofiche condizioni in cui erano assistite le malate nel reparto in cui lavoravano Bianca Morburgo e Luciana Nissim. Ero in uno di quei castelli nuda come un verme in una pozza di sangue con un'altra mia compagna olandese che aveva il tifo. Avevamo un'unica coperta e lei continuava a sporcarsi per la dissenteria 10 giorni così. Come non mi sia presa il tifo anch'io non lo so, me lo sono preso poi dopo. Come dottoresse c'erano la Bianca Morpurgo e la Luciana Nissim. La loro fortuna era di avere questa laurea in medicina. A Luciana, deportata da sola, senza i suoi familiari e non ancora madre, fu risparmiato lo strazio di vedersi separata dai suoi bambini o di non poter far nulla per proteggerli nel lager, ma divenne testimone impotente della crudeltà inferta alle donne, soprattutto a coloro che erano incinte o erano state separate dai figli e nei primi giorni piangevano straziate per non sapere dove e in quale stato fossero alloggiati e accuditi, fino a rassegnarsi a doverne accettare la morte. Auschwitz non era un posto dove far nascere bambini e la gravidanza veniva trattata come un crimine. Le deportate ebree che arrivavano gravide o con i bambini piccoli al seguito non avevano scampo e venivano immediatamente uccise, mentre quelle che riuscivano a superare la selezione perché la gravidanza era in fase iniziale si trovavano poi impossibilitate a nasconderla e a salvare se stesse e la vita del bimbo che portavano nel grembo. Durante le selezioni periodiche effettuate dal personale medico dell'SS, le recluse dovevano presentarsi completamente nude all'ispezione e una gravidanza visibile diventava una condanna a morte per inabilità al lavoro. Spesso si praticavano aborti anche agli ultimi mesi prima del parto, in condizioni sanitarie talmente disastrose da causare il decesso delle madri. Se alcune riuscivano a partorire nell'ospedale del campo di nascosto dai medici dell'SS, i loro neonati venivano uccisi dalle dottoresse prigioniere in un disperato tentativo di offrire almeno alle partorienti una possibilità di rimanere in vita. Talvolta erano le madri stesse a pregare le dottoresse di addormentare per sempre i loro bimbi nella disperazione di non poterli accudire né salvare. Nota: inizialmente i bambini nati ad Auschwitz dalle prigioniere ebree e non ebree venivano uccisi con una puntura di fenolo al cuore, soffocati o annegati. A partire dalla seconda metà del 1943 furono autorizzati parti delle donne non ebree. I neonati venivano registrati e tatuati come internati, ma morivano nel giro di breve per gli stenti. Non venivano tatuati i bambini nati da tedesche, dalle polacche che vennero arrestate dopo l'insurrezione di Varsavia del 1944 e i bambini che si presentavano con le caratteristiche fisiche idonee per essere germanizzati e che venivano sottratti alle madri. I neonati di donne ebree vennero uccisi subito dopo la nascita fino all'ottobre 1944, quando cessò lo sterminio di massa, anche se sono documentati 8 bambini nati registrati nel campo, ma che non sopravvissero fino alla liberazione. Erano decisioni terribili e strazianti da prendere, e la coscienza morale e professionale del medico prigioniero doveva confrontarsi con dilemmi impossibili da sciogliere, come curare tantissimi prigionieri del lager che si presentavano alla Rivière, se le medicine fornite erano in quantità minima e spesso inadatte a debellare le varie patologie, come operare senza strumenti sterili e in perfette condizioni, e per le donne ebree in gravidanza, come salvarle da una morte certa. Sopprimere vite per salvarne altre rappresentava per un medico la violazione del giuramento di Ippocrate, con la conseguenza di provocare traumi indelebili nella sua coscienza. Nella mia baracca, la dottoressa in capo uccise così due bambini neonati. Nessuno oltre noi ne seppe nulla. Le due donne erano da tempo rassegnate a questa soluzione. Luciana Nissim. Anche quando la direzione di Auschwitz consentirà alle ebree che aspettavano un bambino di portare a termine la gravidanza, non verranno mai prestate cure appropriate ai neonati. I piccoli, dopo essere stati immediatamente separati dalle madri, si spegnevano nel giro di qualche giorno o settimana per gli effetti della denutrizione, del freddo e delle malattie. Le puerpere invece venivano rinviate al lavoro quando ancora non si erano riprese dal parto, la loro debolezza fisica del tutto incompatibile con le mansioni pesanti che dovevano svolgere le condannava all'esaurimento fisico in poco tempo. Pagina 237.